Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alessandro Campi, direttore del trimestrale Rivista di Politica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno, buon sabato ovunque voi siate. È il 28 giugno, tantissime notizie, tantissimi argomenti sui giornali di questa mattina. Cercherò per quanto possibile di darne conto. La notizia politica sicuramente più importante riguarda il vertice europeo che si è concluso con decisioni importanti, ma sulle quali i commenti sui giornali sono piuttosto divericanti dal punto di vista del giudizio. Titola La Repubblica, Unione Europea, Renzi strappa il patto sulle riforme. Il Messaggero di Roma, Renzi, nell'Unione Europea vince la crescita. Unione Europea, sia Juncker e più flessibilità. Il Sole 24 Ore. Ieri si è deciso che il nuovo commissario europeo, presidente della Commissione Europea, meglio, sarà Juncker, l'ex primo ministro lussemburghese, candidato del Partito Popolare. Non c'è stata la nomina dei commissari, si è deciso di rimandare tutto alla metà del prossimo mese di luglio e soprattutto si è trovato un compromesso tra rigore e flessibilità. Sembrerebbe passata la richiesta italo-francese, alla quale insomma i tedeschi, in particolare la Merkel, si sarebbero, tra virgolette, arresi. Però appunto non tutti sono d'accordo su questa interpretazione. In realtà insomma, l'impegno che i tedeschi avrebbero preso ad una maggiore flessibilità è soltanto un impegno verbale. I parametri fissati sulla carta restano quelli di sempre, ancora non c'è stata nessuna modifica concreta, quindi bisognerà un po' vedere nel proseguio come svilupperà questa vicenda, come svilupperanno gli equilibri tra i diversi paesi europei. Proviamo a fare il punto partendo dal Messaggero, che in questi giorni sta dedicando grande attenzione alle questioni europee, ieri anche con l'editoriale del suo direttore Virman Cusenza. Oggi sugli argomenti europei scende invece in campo Marco Fortis, che parla appunto dell'accordo in Europa, una trincea da difendere giorno per giorno, e racconta quello che è successo in questi termini. Il delicato negoziato europeo di queste ore è stato combattuto su due fronti solo apparentemente separati, quello sulle nuove nomine e quello su un cambio di indirizzo dell'Unione Europea, con una politica che preveda non solo più rigore fiscale necessario, ma anche crescita ed occupazione altrettanto necessarie. Forte del suo recente successo elettorale, il premier Matteo Renzi ha giustamente posto sul tavolo delle trattative l'esigenza che prima venissero fatte delle scelte chiare sul nuovo corso dell'Europa, cioè sulla questione della flessibilità nell'ambito del patto di stabilità e crescita, che non significa semplicemente flessibilità sui tempi di rientro dei deficit e dei debiti, e poi le scelte sulle nomine. Il Consiglio europeo ha affrontato anche altri temi importanti come Ucraina, immigrazione, il semestre, gli accordi con Moldova e Georgia, l'energia. La conclusione del vertice, assai difficile specie sui temi economici, ha partorito un documento politico di mediazione che, secondo alcune interpretazioni di agenzie di stampa, permette a tutti i governi che contano, salvo forse a quello inglese, di tornare a casa dicendo abbiamo ottenuto quello che volevamo. Per questa ragione Renzi ha fatto bene nella conferenza stampa di ieri a non eccedere nei toni di soddisfazione sulla flessibilità. E il premier stesso sa per primo che dovrà dimostrare ancora molta determinazione e costanza per costruire qualcosa di realmente significativo sulle basi raggiunte nel negoziato. Continua Fortis, per finalizzare in modo costruttivo la sua politica europea nel quadro del semestre di presidenza italiana, il governo Renzi deve ora insistere su alcuni obiettivi tangibili, il più importante dei quali ci sembra essere quello della possibilità di accedere ai fondi europei da parte dei paesi fiscalmente più virtuosi, ma con debiti pubblici elevati e quindi non più aumentabili, come appunto l'Italia, senza l'obbligo del cofinanziamento dei fondi stessi. Un concetto che ha già fatto breccia in altri leader di altri partiti, che appunto rappresenterebbe il vero motivo di soddisfazione per l'Italia, come del resto sostiene anche Adriana Cerretelli sul Sole 24 Ore. Sta tutto qui, scrive, e non è poco, il senso della vittoria europea di Renzi. Vittoria europea di Renzi. Il prestigiatore che è abilmente riuscito a trasformare il bastone delle riforme necessarie al paese per tornare a crescere e all'eurozona per ritrovare una stabilità durevole nella carota della flessibilità europea, che vuol dire maggiori margini di bilancio, quindi più risorse disponibili per crescita, occupazione, investimento e utilizzo dei fondi strutturali europei, nonché scadenze più lunghe per il rientro del maxi debito italiano. Quindi diciamo un'interpretazione, come dire, ottimistica e positiva per quello che riguarda il nostro paese dell'accordo raggiunto. Interpretazione sulla quale però, come dicevo, non tutti sono d'accordo. Sul Fatto Quotidiano, per esempio, segnalo l'intervento, l'analisi di Stefano Feltri, che era inviato a Bruxelles, ha seguito direttamente i lavori, che invece appunto fa notare come tutti questi impegni ancora non abbiano trovato una chiara traduzione dal punto di vista dei numeri. Nei documenti approvati si parla genericamente di un miglior uso della flessibilità, però anche nel rispetto delle regole esistenti, e soprattutto appunto non c'è nessuna modifica concreta e chiara ai parametri molto rigidi ai quali sino ad oggi tutti i paesi europei, Italia compresa, si sono dovuti attenere. Quindi forse non si giustifica tutto questo ottimismo, come peraltro sostiene anche in un'intervista che compare su Repubblica a pagina 6 Daniel Gross, che è il direttore del Center for European Policy Studies di Bruxelles, che appunto riconosce sicuramente a Renzi di aver fatto un ottimo lavoro, ma spiega a sua volta che le regole, diciamo, europee dal punto di vista del bilancio restano molto molto ferree e ancora non sono state per nulla modificate, non è detto che lo siano, quindi attenzione agli eccessi di ottimismo. Di sicuro ci sono stati, in quello che è accaduto ieri, degli effetti politici. Sul piano generale, lo registrano molti giornali, la sconfitta della Gran Bretagna. Juncker, modificando una prassi consolidata, non è stato eletto all'unanimità, ma è stato eletto a maggioranza, e con l'opposizione molto molto forte della Gran Bretagna, che però alla fine si è ritrovata isolata. Prima c'era il diritto di veto, questa volta la Gran Bretagna con le nuove regole non ha potuto esercitarlo e si è trovata, come dire, da sola all'opposizione. Già questa è una piccola novità sul piano generale. Poi ci sono i riflessi a livello di politica italiana, sui quali per esempio richiama l'attenzione il già citato Stefano Feltri. Il vero successo di Renzi, a suo dire, è che adesso avrà un argomento formidabile dalla sua, quindi una variante di quello che è stato sempre definito il vincolo esterno, la formula retorica che hanno utilizzato generazioni di politici italiani, da Giulio Andreotti a Romano Prodi a Mario Monti, no? Ricordate il mantra: ce lo chiede l'Europa, e quindi non possiamo che muoverci in una certa direzione. La variante della retorica del vincolo esterno questa volta suonerebbe: lo abbiamo promesso all'Europa in cambio della flessibilità. E con questo argomento Renzi dovrebbe trovare la strada spianata nel rapporto con i suoi alleati, nel vincere le resistenze che dovessero venirgli dai partiti e dalle correnti di partito. In cambio della flessibilità abbiamo preso alcuni impegni, dobbiamo fare le riforme per essere credibili in Europa, e su questa strada, da questa strada non possiamo più tornare indietro. La partita sull'Europa significa molte cose. Per esempio che c'è da chiarire quale sarà il ruolo del nostro paese all'interno dei nuovi organismi comunitari. Se ne sta parlando moltissimo, non senza qualche fraintendimento e qualche strascico polemico. Io stesso ieri ho dato molta enfasi alla notizia che circolava sui giornali di una candidatura non italiana, ma addirittura avanzata dalle cancellerie europee su input della Gran Bretagna, di Enrico Letta, nostro ex presidente del Consiglio, alla guida del Consiglio europeo, una delle presidenze importanti che dovrà essere assegnata. Ho letto anche ieri un editoriale di Venturini al Corriere della Sera che invitava Renzi a non perdere questa occasione, ad avere coraggio. Se altri candidano Letta, come possiamo noi Italia non sostenerlo? E ieri invece è arrivata, come dire, la gelata, come qualcuno la definisce, di Renzi sul nome di Letta. O davanti a me il Mattino di Napoli: nomine Renzi gela Letta, nessuno l'ha indicato, stop al pressing per invitare a Bruxelles l'ex premier. Scrive Alberto Gentili: Matteo Renzi era stato chiaro, i nomi li scelgo io, non me li faccio imporre, e visto che ha ormai puntato su Federica Mogherini per il ruolo di alto rappresentante della politica estera e sicurezza dell'Unione, il premier non si è certo speso per la candidatura strisciante di Enrico Letta, una candidatura che in giornata aveva ricevuto il sostegno pieno dell'ex segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani, il quale aveva affermato, cito: l'ipotesi di Letta non è affatto campata in aria. Io stesso ho potuto registrare stima e simpatia dei diversi leader europei nei confronti di Letta. Per l'Italia averlo al posto di Van Rompuy sarebbe un grande colpo. Fine della citazione di Bersani. Peccato che, secondo quanto riferito da Renzi al termine del vertice, nessuno ha mai fatto il nome di Letta per la presidenza del Consiglio europeo, né in sede ufficiale né nei pourparlers. Insomma, la notizia enfatizzata ieri sarebbe del tutto campata in aria. Volendo, come dire, ironizzare sulla vicenda, si potrebbe dire, come fa per esempio la Iena sulla Stampa: Enrico continua a stare sereno. Ma si potrebbe anche ironizzare sull'intervento non propriamente tempestivo di Pierluigi Bersani, che probabilmente con le sue parole non è che abbia, diciamo, sostenuto granché, ammesso che avesse qualche chance, la candidatura di Enrico Letta. C'è una vignetta molto divertente in proposito sul Fatto Quotidiano: Enrico, tranquillo, ti aiuto io a diventare presidente del Consiglio. Grazie Bersani, risponde un mesto Letta, e il commento del vignettista, che è Natangelo, è il seguente: e in quel preciso momento Letta ebbe la certezza di non avere più alcuna speranza, quello che si definisce il bacio della morte. D'altro canto, Renzi non ha mai fatto mistero di volersi scegliere lui gli uomini che debbono rappresentarlo. Resta da capire sul caso di Letta quanto questo possa incidere sui rapporti tra il Presidente del Consiglio e Giorgio Napolitano. Su diversi giornali troverete delle indiscrezioni relative, come dire, al malumore del Presidente della Repubblica, che invece vedrebbe di buon occhio una candidatura di Letta in Europa. Chissà se esiste veramente questo screzio tra Renzi e Napolitano, come riportano i giornali. Chiudiamo la pagina europea e scivoliamo lentamente verso la politica interna, e voglio farlo citandovi un articolo sul Corriere della Sera, l'editoriale di questa mattina del costituzionalista Michele Ainis, che si intitola L'ingannevole uguaglianza, che tratta di politica contingente, in particolare le polemiche sull'immunità, alle quali abbiamo dedicato molta attenzione in questi giorni, ma lo fa, come dire, sulla base di una riflessione più ampia e più generale di grande interesse, che appunto è ben anticipata dal titolo del suo intervento, L'ingannevole uguaglianza. Cosa scrive e cosa sostiene Michele Ainis? Uno vale uno, senza un centesimo di resto. È lo slogan del Movimento 5 Stelle, ma è ormai diventato l'inno che intonano tutti gli italiani. Dopo un ventennio di crisi economica e morale, circola di fatti un sentimento nuovo, o forse antico quanto il principio di uguaglianza, che ne prospetta tuttavia la versione più estrema e radicale. La prova, per esempio, il tormentone sull'immunità dei senatori, cancellata nel progetto del governo, riesumata da un emendamento Calderoli-Finocchiaro. Apriti cielo. Come si permette questo nuovo Senato non eletto a rivendicare una protezione negata ai cittadini comuni? Poi, certo, possiamo ragionarci sopra, anche a costo di ottenere in cambio fischi e pomodori, osservando che l'immunità non si accompagna all'elezione, precisa Ainis, bensì piuttosto alla funzione, altrimenti perché mai ne godrebbero i giudici costituzionali, orfani di un voto popolare? Ma questi argomenti suonano ormai come sofismi, acrobazie verbali. D'altronde sembra un orpello anche lo Stato di diritto, di cui è figlia la separazione dei poteri e nipotina la stessa immunità. Insomma, si sta avanzando nel Paese una sensibilità, una cultura politica di base nel segno di un egualitarismo appunto estremo e radicale che azzera completamente il principio di autorità e fa ritenere il potere, qualunque forma di potere, anche quello legittimo, soprattutto quello legittimo, come una forma in realtà di privilegio. Il potere si accompagna sempre all'abuso, no? Quindi in qualche maniera si tende a rigettarlo, a rifiutarlo, senza rendersi conto, scrive Ainis, che nessuna società umana, neanche la più egualitaria, è mai riuscita a bandire il potere dai suoi ranghi. C'è sempre stato chi governa e chi viene governato. E quando i governanti hanno promesso l'assoluta parità fra gli individui, si sono presto trasformati in dittatori. Ciò che dovremmo fare, secondo Ainis, è ripassare la lezione della storia. Non si tratta di disarmare il potere, si tratta semmai di controllarlo. Per esempio attraverso la rotazione delle cariche, con un limite di mandati in Parlamento o nel governo, o attraverso il recall, cioè la revoca anticipata degli eletti meritevoli. Ecco, il merito rappresenta l'unica giustificazione del potere e rappresenta al contempo la cerniera tra eguaglianza e libertà. L'eguale libertà di diventare diseguali in base ai propri sforzi, nonché ai talenti che ciascuno ha ricevuto in sorte. Ma l'eguaglianza radicale, di cui ci stiamo innamorando noi italiani, ne è l'antitesi, il rovescio, perché appiattisce i meriti e perciò salva i demeriti. Diciamo una riflessione d'ordine quasi filosofico-politico sul significato corretto del termine eguaglianza, siccome si possa e si debba giustificare il potere in società che rimangono, come dire, strutturalmente, fisiologicamente gerarchiche, insomma un vecchio insegnamento della scienza politica che Michele Ainis riprende calandolo nel dibattito politico contemporaneo. Interessante questo articolo perché appunto va un po' oltre la contingenza quotidiana, contingenza che però, come dire, ci acchiappa e ci travolge, con la quale dobbiamo fare i conti e che, per quello che riguarda la politica italiana di questi giorni, si risolve nel seguente quesito: ci sarà o no un rimpasto di governo? Perché secondo molti osservatori tutta la manfrina sulle poltrone in Europa, mandiamo la Mogherini al posto di Letta, è funzionale in realtà ad un'idea che Renzi starebbe coltivando, e cioè quella di mettere mano ad un punto rimpasto nel suo esecutivo. Rimpasto, parola magica di tutti i governi italiani. Le elezioni del 25 maggio hanno fotografato nuovi rapporti di forza e Matteo Renzi vorrebbe tradurli all'interno del suo esecutivo, mandando via qualche ministro, cambiandone qualcun altro, distribuendo diversamente le deleghe. Su questo argomento segnalo di Francesco Verderami una nota politica che si intitola "Così a Roma si prepara il nuovo assetto di governo". C'è Renzi che insomma punta a prendersi ancora più caselle, e però ci sono anche i suoi alleati che cercano di opporre resistenza. Ci si riferisce in particolare al nuovo centrodestra di Alfano. D'altro, Verderami descrive questa curiosa situazione di un centrodestra, quello di Alfano, ma anche quello di Berlusconi, uno dentro il governo, l'altro formalmente all'opposizione, che però, come dire, rimane agganciato in toto sul carro di Renzi, non riesce ad esprimere una linea politica per quanto possibile autonoma, e continuando su questa strada ci si rende conto che, insomma, ci si assume dei grandi rischi. Prima o poi dovrà tornare ad essere chiara la differenza che esiste tra centrodestra e centrosinistra, a meno che appunto il centrodestra non intenda totalmente abdicare ad un Renzi di suo parecchio bulimico, capace di giocare tutte le parti in commedia, di essere contemporaneamente centro, destra e sinistra. Che cosa vuole esattamente Matteo Renzi? Soltanto il rimpasto di governo? No, Matteo Renzi vuole anche le elezioni anticipate, anzi sarebbe questa la sua vera idea di fondo. Lo sostiene nel suo intervento di oggi Maurizio Belpietro sul Libero. Occhio Silvio, Matteo vuole andare al voto. Questo governo, sostiene Libero, lo sostiene da settimane in maniera martellante, non sta facendo altro che introdurre in maniera più o meno surrettizia nuove tasse, altro che gli 80 euro al mese che sono stati concessi ad alcuni milioni di italiani. Prima o poi gli italiani se ne renderanno conto, e questo potrebbe, come dire, ritorcersi pesantemente contro lo stesso governo, contro il grande consenso di cui in questo momento sembrerebbe godere Matteo Renzi. Per evitare contraccolpi, Renzi allora starebbe pensando di bruciare i tempi prima che sia troppo tardi. E bruciare i tempi vuol dire andare al voto anticipato e cercare di capitalizzare al massimo in Parlamento il consenso di cui attualmente gode. Lo scenario che disegna Maurizio Belpietro è all'incirca il seguente. Il ritorno dalle vacanze potrebbe portare qualche sorpresa, perché non solo gli italiani scopriranno la fregatura nascosta dietro il bonus fiscale usato dal Presidente del Consiglio per vincere le elezioni, ma a questa brutta novità si aggiungerà la manovra correttiva che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe arrivare fino a 20 miliardi. La domanda a questo punto è legittima. Come pensa il governo di riuscire a reggere il doppio colpo e non essere stritolato dal peso delle troppe tasse? È unanime il giudizio che due botte del genere, la TASI da un lato e una finanziaria da 20 miliardi dall'altro, ammazzerebbero chiunque ma non Renzi, il quale molto probabilmente ha già pronta la via d'uscita per evitare di essere schiacciato dalla congiuntura. E la via d'uscita, appunto, come accennavo, è il voto anticipato, da ottenere come? Secondo Belpietro, forzando la mano sul tema delle riforme. Paradossalmente, più crescono i malumori, lo vedremo fra poco, sul progetto di riforma, soprattutto del Senato, non tanto della legge elettorale, più Matteo Renzi potrà cercare di andare alla prova di forza. O si fa come dico io, o si va al voto. E chissà che la sua vera intenzione, conclude Belpietro, non sia proprio quest'ultima. Quello che in fondo desidera realmente è che salti il tavolo dell'accordo, delle trattative, che le resistenze in Parlamento si concretizzino in un voto contrario al suo progetto di riforma, e quella sarebbe, come dire, l'occasione formale per Renzi per chiudere la partita e andare al voto anticipato con l'intenzione di fare il pieno dei consensi, come già è successo con il voto europeo dello scorso 25 maggio. Lo sostiene Maurizio Belpietro, ma è una tesi che da qualche giorno, per esempio, sostiene anche il quotidiano Il Garantista, diretto da Sansonetti. Sempre in tema di politica italiana, volevo segnalarvi dal Fatto Quotidiano la polemica che si è aperta ieri su questo stesso giornale, grazie ad un'intervista all'ex ministro Calderoli, relativamente a quanto il governo fosse realmente a conoscenza degli emendamenti sull'immunità ai senatori che sono stati introdotti in sede di Commissione Affari Costituzionali. Si era detto che il governo non ne sapesse niente, che era stata un'iniziativa dei due relatori, la senatrice Finocchiaro e appunto il senatore Calderoli. Invece ieri Calderoli ha esibito un documento dal quale si evince abbastanza chiaramente che in realtà era stato lo stesso governo a volere quell'emendamento, e quindi in qualche maniera si è vista smentita il ministro per le riforme Boschi, che invece aveva sostenuto il contrario, cioè che il governo non ne sapesse nulla. È bastato al fatto fare un confronto tra il testo del governo e il testo dei relatori in Commissione Affari Costituzionali per capire che in realtà c'era, come dire, un accordo tra l'esecutivo e chi si stava occupando in Commissione di redigere il testo. Renzi salva la Boschi, l'immunità l'ho decisa io. Quando appunto sono venuti fuori i documenti, al primo ministro non è stato possibile fare altro che, insomma, assumersi personalmente la responsabilità di quel provvedimento. E tutti, diciamo, i particolari di questa vicenda sono raccontati appunto sul Fatto Quotidiano, giornale dal quale però vorrei segnalarvi anche un intervento del direttore Antonio Padellaro, che pone un problema secondo me interessante. Il titolo già la dice lunga: doppio peso all'italiana. E qual è lo svolgimento del titolo? Perché a Matteo Renzi viene perdonato tutto ciò che non è stato perdonato a Silvio Berlusconi? Punto di domanda. Breve promemoria. Nel famigerato ventennio, più volte gli schierani del sultano di Arcore provarono a liberarsi dalle intercettazioni telefoniche ambientali comprovanti i loro traffici. Con la scusa della privacy da difendere, minacciarono la chiusura dei giornali che avessero pubblicato quei verbali e altri sfracelli. Si coniò giustamente il termine bavaglio. L'altro ieri, dagli uffici del ministro Orlando, è stata fatta filtrare una riforma della giustizia riguardante anche la non pubblicazione delle intercettazioni, per vedere l'effetto che faceva. L'obiettivo, scrive Padellaro, è il medesimo perseguito dal crudele Caimano: evitare che finiscano sui giornali conversazioni sconvenienti per i potenti. Ma quella che un tempo, ecco il problema, quella che un tempo sembrava una macelleria messicana, oggi è un'elegante sala da tè, dove giornalisti ed esperti trattano il non più bavaglio con grazia e suavità, come piluccassero pasticcini. E che dire ancora della soppressione del Senato elettivo che il premier di Rignano sull'Arno ha proposto, ponendo i parlamentari della Repubblica davanti alla cortese alternativa: o la votate o ve ne andate a casa? Per avere vagheggiato qualcosa di simile, il presidente padrone, cioè Berlusconi, fu paragonato a Mussolini, mentre al vincitore della ruota della fortuna 94, stiamo ovviamente parlando di Renzi, basta enunciare la supercazzola del bicameralismo perfetto e tutto tace. Adesso, al di là dei calambur, dei giochi di parole, di questo non voler mai fare il nome delle persone in maniera diretta, che complica anche la vita al lettore, la tesi mi sembra molto chiara e anche meritevole di approfondimento. Renzi si concede cose che a Berlusconi non sarebbero state concesse. Perché? Per quale ragione? C'è una tesi che circola da tempo, insomma, nella cultura politica italiana, secondo la quale ci sono riforme, misure di cambiamento che solo la sinistra può probabilmente concedersi. Pensate agli interventi recenti relativamente alla pubblica amministrazione, mi riferisco in particolare alla norma sui distacchi sindacali. Ragionando alla maniera di Padellaro, mi viene da chiedermi che cosa sarebbe successo se la decurtazione del 50% dei distacchi sindacali l'avesse decisa il governo Berlusconi, l'ha decisa Renzi e non c'è stato nessuno sciopero, nessuna mobilitazione di piazza. Allora, appunto, perché ciò accade? Perché questa asimmetria? La spiegazione che dà Padellaro, che, come dire, ha una sua plausibilità, è che siamo evidentemente di fronte a un paese talmente stanco e sfibrato dalle nefandezze subite e così imbrogliato e rassegnato che preferisce lasciar perdere, e conclude Padellaro, e il naufragar gli è dolce in questo mare. Quindi sarebbe un po' causa della rassegnazione nella quale versano gli italiani, a spiegare come mai Renzi possa fare cose che ad altri non era concesso e permesso di fare. La politica italiana è in grande fibrillazione, in grande movimento. Si parlava appunto della riforma del Senato. Arriverà mai in porto? Al di là del fatto che voglia farla saltare, secondo alcuni, persino lo stesso Renzi, la domanda è: cosa farà Berlusconi, viste le fibrillazioni che ci sono nel suo partito, con un'ala, insomma, molto agguerrita che questa riforma non la vuole, anzi la contrasta esplicitamente. Su Repubblica, Francesco Bei, in un'analisi, spiega quale sia lo stato dell'arte, dà conto del duro scontro che c'è stato nel partito di Forza Italia tra i contrari a questa riforma, capitanati da Brunetta, e invece i favorevoli, capitanati da Verdini. Lite Brunetta-Verdini sull'ok a Renzi. Ci sarà presto un'assemblea dei parlamentari del PDL, anzi ex PDL di Forza Italia, che dovranno decidere a questo punto che cosa fare, se mantenere il patto cosiddetto del Nazareno oppure andare in ordine sparso. La paura di Verdini, che è stata rappresentata in forma drammatica a Berlusconi, è che Renzi in realtà, se veramente vuole le riforme, ha i numeri per poterle fare da soli, e a questo punto avrebbe detto Verdini a Berlusconi: tu saresti tagliato fuori da tutto e messo in un angolo, e Renzi potrebbe fare una legge elettorale che ci farebbe scomparire dalla scena. È questo che vuoi, presidente? E sulla base di questa drammatica domanda il presidente dovrà a questo punto decidere cosa fare, e soprattutto dovrà convincere i riottosi. Nella stessa pagina di Repubblica la notizia, che in realtà era già emersa nei giorni scorsi su altri giornali, ne parla Goffredo De Marchis, della discesa in campo di Claudio Lotito, il presidente del Lazio, che ha deciso di mettersi, come suol dirsi, a disposizione. Lotito scende in campo pronto a svegliare il sistema, qui serve uno come me. Più, come dire, la politica italiana si avviluppa su se stessa, più ci si candida a salvatori della patria. Resta da capire con quale credibilità e con quale forza. Abbiamo già avuto la discesa in campo di Corrado Passera nei giorni scorsi, quest'oggi ne parlano diversi giornali, quelli di centrodestra con molta ironia. C'è il ritorno in campo di Gianfranco Fini, che ha chiamato a raccolta i suoi fedelissimi all'Eur. E adesso appunto arriva anche la notizia della disponibilità a fare politica e a salvare l'Italia di Claudio Lotito. Sono a disposizione, verrebbe da rispondere come si risponde a Roma in questi casi: Lotito magna tranquillo. Allora, il manifesto, una lunga intervista ad una, insomma, personalità importante della sinistra italiana, l'ex presidente della Camera Fausto Bertinotti, adesso su posizioni molto defilate, che prova a ragionare appunto della sinistra, sulla sinistra, fuori un po' dalla contingenza. Intervista interessante, molto lunga, mi limito a segnalarla alla vostra attenzione. Quello che Bertinotti prova a fare è argomentare perché dal suo punto di vista Renzi non sia di sinistra, anzi sono l'espressione di un modello a metà tra il populismo e il neobonapartismo, che insomma poco a che fare con una sinistra che peraltro lo stesso Bertinotti considera abbia probabilmente esaurito il suo ciclo storico, politico, ideologico vitale. Segnalo questa intervista perché diciamo, è un modo interessante per riflettere di politica sulla politica fuori dalla contingenza, al di là della cronaca di tutti i giorni, cercando di leggere, come dire, i processi che la sottendono. Poi si può essere ovviamente più o meno d'accordo con i suoi ragionamenti, ma insomma già il fatto che si tratti di ragionamenti è una bella notizia. Comunque qualche passaggio voglio comunque leggervelo. Secondo Bertinotti, Renzi è l'espressione di una nuova fase storica, dice lui. L'egemonia di una cultura postmoderna e postdemocratica, una gigantesca costruzione ideologica che copre come una coltre una realtà sfrangiata e devastata. Renzi è il portatore naturale della politica funzionale di questo nuovo ciclo, quello della governabilità come elemento totalizzante. La sua Weltanschauung è vincere e governare. Contro chi e per fare cosa? non importa, siamo alla morte delle famiglie politiche europee. Perché Renzi è fortissimo, si chiede Bertinotti, perché la sua trasversalità fonda il populismo dall'alto. Fonda il populismo dall'alto, è un Giano Buffironte, per un lato populista, per l'altro neobonapartista, cioè usa il populismo per plasmare il governo dall'alto. L'esito è neo-autoritario, un governo che si presume così asettico, obbligato alle scelte, privo di alternative naturale. No, c'è materia di riflessione anche a partire da una posizione che è molto critica. Veniamo alla cronaca. C'è una notizia che oggi ha suscitato moltissime reazioni, moltissimi commenti, e riguarda una vicenda che si è molto radicata nell'immaginario collettivo degli italiani, che insomma, molti italiani ricordano perfettamente per averla vissuta in prima persona. Quelli che non l'hanno vissuta in prima persona ne hanno sicuramente sentito parlare. Mi riferisco al caso Tortora, una vicenda giudiziaria tra le più eclatanti in questo paese, un caso di ingiustizia manifesta. Enzo Tortora, faccio una breve cronologia, fu arrestato nel giugno del 1983, parliamo appunto di 30 anni fa, con accuse molto infamanti di traffico di stupefacenti, di associazioni di stampo camorristico. Ne nacque un processo, si può immaginare, molto clamoroso, vista la popolarità di cui godeva all'epoca Enzo Tortora, un processo che si è trascinato per anni, che si è concluso con prima una condanna, appunto, ma poi una assoluzione con formula piena da parte della Corte d'Appello di Napoli, e poi un pronunciamento della Cassazione del marzo 1988, pochi mesi prima però della morte di Enzo Tortora per un tumore. Evidentemente fu stroncato da una vicenda umanamente assai penosa, che affrontò con grande coraggio, ma alla quale evidentemente non riuscì a reggere. Perché sto facendo questa lunga premessa e sto ricordando questo apparentemente antico episodio? Perché esattamente dopo 30 anni, insomma 30 anni sono una generazione, 30 anni è la metà poco meno della vita di una persona, il pubblico ministero che durante il processo contro Tortora lo accusò delle cose più infami, chiedendone una condanna esemplare, tra l'altro accuse che all'epoca fecero molto clamore anche per via del modo con cui erano state formulate, una veemenza retorica che spinse questo procuratore a definire Enzo Tortora un mercante di morte. Appunto colpirono moltissimo l'opinione pubblica. E qual è il problema? Che dopo 30 anni appunto questo procuratore Diego Marmo, in un'intervista concessa ieri al quotidiano Il Garantista, quindi ha deciso di pentirsi, no? Se volete, una forma di responsabilità civile di un magistrato, di ammissione di colpa di un magistrato 30 anni dopo. Ha sostenuto Diego Marmo appunto di aver cambiato totalmente il proprio giudizio su Enzo Tortora, di essersi accorto di aver sbagliato, di essersi lasciato trascinare dalla veemenza retorica, di non aver lui, come altri magistrati, resistito alla pressione mediatica di quella vicenda. Il processo Tortora fu un grande processo mediatico, sin dall'arresto di Tortora la componente mediatica fu fondamentale, no? La fotografia rimasta celebre di Tortora con le manette come il peggiore dei delinquenti. Il problema è che queste scuse a costo zero dopo 30 anni sono apparse poco convincenti e soprattutto molto tardive a tantissimi commentatori, ad esempio Filippo Facci sul quotidiano Libero. Quasi 30 anni dopo, il fresco assessore alla legalità di Pompei, perché poi c'è anche questa notizia nella notizia, Diego Marmo nel frattempo, lasciata la magistratura, è stato nominato assessore alla legalità di Pompei, colui che nel 1985 pronunciò l'arringa contro Tortora prima della condanna in primo grado, chiede scusa. Lo fa dopo le polemiche seguite alla sua nomina d'assessore e lo fa incalzato dal quotidiano Il Garantista. «C'è solo un dettaglio», scrive Facci. «Le sue scuse non risultano accettate, ma soprattutto non sono credibili da nessuno, tantomeno dalla famiglia, che non ha aperto bocca. In realtà, come vedremo, non è vero. C'è tuttavia questo equivoco nel nostro bizantino e cattolico paese, che le scuse siano una pubblica autoindulgenza che basti pronunciare una volta e via, magari dopo 30 anni. Sono scuse a costo zero. C'è davvero poco di nobile in certe scuse che talvolta si affacciano nella vita pubblica e che sostituiscono l'antico e cavalleresco pagare pegno e rispondere meramente delle proprie azioni. L'Italia è un paese antropologicamente cattolico, sostiene Facci, che tra l'altro un laico molto, molto convinto e conseguente, per cui basta magari dopo 30 anni chiedere scusa e si crede di aver così risolto la partita. Marmo su Tortora, un pentimento tardivo, e anche la tesi del quotidiano Il Mattino di Napoli, che ovviamente dedica moltissima attenzione a questa vicenda, dalla quale ripercorre un po' tutta la genealogia. C'è un articolo di Antonio Manzo che è andato a risentire i protagonisti di allora, compresi gli avvocati di Tortora, per cercare un po' di ricostruire il clima nel quale si svolse quella vicenda giudiziaria. Ma ancora più interessante delle testimonianze degli avvocati credo sia l'intervista che ha rilasciato il quotidiano Il Mattino a Francesca Scopelliti, che è stata la compagna di Tortora per molti anni, quindi un po', diciamo, a smentita di quello che scriveva Facci sul silenzio dei familiari, ma ovviamente non poteva sapere di questa intervista apparsa questa mattina. Qual è la reazione di Francesca Scopelliti? Peraltro analoga anche alla reazione di Gaia Tortora, la figlia del giornalista, a sua volta, come sapete, giornalista presso La Sette. Una reazione molto composta, ma sottesa da una certa indignazione. Le scuse in qualche maniera vengono respinte al mittente proprio perché tardive. Non gli perdona nulla anche oggi dopo 30 anni, chiede l'intervistatore, e risponde la Scopelliti: perché mi dica lei si possono dimenticare quei giudizi terrificanti che lui da PM espresse su Enzo Tortora, quelle parole terribili. Arrivò a definire un innocente una vittima della mala giustizia, un cinico mercante di morte, un uomo della notte, uno che era stato votato dalla camorra. Sono parole che non si possono dimenticare. Naturalmente questa vicenda non è interessante in sé, ma anche per i riflessi che comporta sull'attualità. Si sta parlando moltissimo in questo momento di responsabilità civile dei giudici, ed è chiaro che questa ammissione di colpa, ancorché tardiva, non fa altro che portare acqua al mulino di coloro che appunto sono favorevoli alla responsabilità civile dei giudici. Abbiamo ancora tempo per segnalare degli altri interventi. Sull'Avvenire, quotidiano della CEI, una bella riflessione dell'arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe, a commento dei funerali di Ciro Esposito, il tifoso napoletano ucciso a Roma durante un agguato. Ieri ci sono stati funerali. Forse le parole di Sepe sono le uniche che merita di citare. Ciro Esposito, peraltro un nome così, quindi intensamente, intimamente napoletano, deve essere ricordato come testimone di pace. Il suo sacrificio deve essere preso, come dire, a monito perché non ci sia altra violenza. È tutto quello che si può dire su una vicenda del genere. Sulla Stampa, Luigi La Spina, giovani, emergenza di tutti. Il grande dramma dell'Italia è una generazione che non riesce a entrare nel mercato del lavoro. C'è una grande emergenza sociale che l'Unità approfondisce come tema con riferimento alla capitale. Non ci sono soltanto i giovani senza lavoro, ci sono anche i bambini poveri. Sarebbero soltanto nella capitale d'Italia ben 30.000. C'è una cronaca molto dura sull'emergenza sociale della città di Roma, sfratti, disoccupazione, insomma, una crescente marginalità che tocca soprattutto i più giovani.
Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina per intervenire e porre domande a Alessandro Campi, direttore del trimestrale Rivista di Politica. Gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Eccoci pronti per il filo diretto, mandate naturalmente i vostri SMS che verranno tutti integralmente pubblicati sul sito di Radio 3 all'indirizzo www.radio3.rai.it. Per quanto possibile cercherò di commentarne qualcuno. C'è già una prima telefonata, pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Mi chiamo Michele, telefono da Padova. Sì, volevo intervenire sulla situazione in Europa rispetto appunto al patto di stabilità. Cioè, i giovani in Italia, e non solo in Italia, purtroppo hanno bisogno di lavoro adesso. La domanda interna deve riprendere adesso per impedire che altre aziende collassino. Lo Stato, per tenere sotto controllo il debito pubblico, ha bisogno di far aumentare le entrate adesso e può riuscirci naturalmente solo con la ripresa economica, non con altre tasse. E le imprese hanno bisogno di finanziamenti a tassi di interesse più bassi adesso. Siccome allora l'articolo 120 del Trattato dell'Unione Europea dice che gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti all'articolo 3. E l'articolo 3 dice che l'Unione combatte l'esclusione sociale, le discriminazioni, promuove la protezione sociale, la solidarietà tra generazioni, la tutela dei diritti e promuove la coesione economica, sociale, territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri. E ancora, mi scusi le precipitazioni, siccome il trattato di stabilità, no, che si continua a sostenere sia indispensabile, lo stesso trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell'Unione Europea, all'articolo 2,2 dice che, cito testuali parole, il presente trattato si applica nella misura in cui è compatibile con i trattati su cui si fonda l'Unione Europea e con il diritto dell'Unione Europea. Allora chiedo, perché il governo tedesco, le grandi istituzioni monetarie internazionali vogliono evitare a tutti i costi la sospensione del patto di stabilità quando questa possibilità è prevista dallo stesso trattato e quando questa scelta è l'unica che permette di combattere a fondo la crisi adesso?
Guardi, su questo tema che lei ha così puntualmente sollevato c'è una divaricazione di orientamento e di strategie molto chiara che va avanti da anni. Da un lato c'è sicuramente, come dire, il principio e l'obiettivo della stabilità finanziaria che si è mangiato tutti gli altri principi che lei ha enunciato ricordando l'articolo 3, quindi è passata questa linea che tende a interpretare l'Europa in una chiave essenzialmente economico-finanziaria, peraltro su una linea molto, molto rigorista dal punto di vista dell'applicazione di questo principio, e tutto il resto, l'eguaglianza sociale, la rimozione appunto delle situazioni di squilibrio economico e sociale sono passate in secondo piano. E poi appunto c'è la divaricazione di strategia tra i singoli paesi. Questa Europa, si è detto mille volte, conviene economicamente alla Germania e alla sua economia. La Germania è un attore politico forte che in questi lunghi anni non ha visto nessuno che potesse credibilmente contrastarne le scelte, non certo la Francia, che nel frattempo si è molto indebolita politicamente ed economicamente, nessuno degli altri paesi che fino adesso sono andati un po' in ordine sparso. L'obiettivo che si è raggiunto ieri, molto parziale, come hanno fatto notare diversi commentatori, quindi attenti ad un eccesso di entusiasmo, si è potuto anche raggiungere perché alcuni paesi, ad esempio Italia e Francia, hanno cominciato a fare sponda tra di loro e a premere sulla Germania per un cambio di indirizzo. Tutta la partita si giocherà nei prossimi mesi. Lei ha ragione, ci sono delle urgenze e alcune cose vanno fatte ora, laddove ora può voler dire i prossimi 6 mesi. Da questo punto di vista non possiamo nasconderci l'importanza che ha per l'Italia il semestre che si sta per aprire, ne saremo alla guida e quindi in qualche maniera ne porteremo anche la responsabilità. Se gli impegni presi ieri di una maggiore flessibilità si tradurranno in atti concreti, quindi porteranno ad una modifica dei parametri tecnici che presiedono al vincolo di stabilità, sarà un successo per il nostro paese, però sarà anche un cambio che si riverbererà positivamente su tutta l'Europa. Una partita che si gioca veramente nell'arco di brevissimo tempo. Vedremo anche i risultati. Pronto?
Pronto, buongiorno. Sono Russo e chiamo da Roma. La mia domanda è riguardo all'abolizione del Senato, a cui io personalmente sono assai sfavorevole. Ma per abolire un ramo del Parlamento o per fare una qualsiasi grande riforma costituzionale non è necessaria una doppia lettura delle modifiche attraverso i due rami del Parlamento? O mi sbaglio?
Ma è quello che succederà, perché teme che non accada questa volta.
Pronto?
No, stavo sentendo, le ho fatto una controobiezione, esattamente quello che accadrà, cioè ci sarà questa procedura che peraltro è prevista dalla Costituzione, quindi una doppia lettura. Quindi non ho capito qual è il problema.
Allora, la mia domanda è,
cioè il Senato non viene mica soppresso con un decreto legge del governo.
Allora, lei ce lo vede il Senato che abolisce se stesso?
Beh, questa è una cosa che si sostiene da sempre, no? È la famosa metafora dei tacchini che sono gli ultimi a voler festeggiare il Natale, essendo i primi a rimetterci la testa. Ma infatti esattamente questa è la partita: si troverà un numero sufficiente di senatori disposti a votare la modifica che il governo ha proposto e sulla quale ha trovato un accordo politico con un pezzo importante dell'opposizione, leggi Silvio Berlusconi. Sembrava di sì e il governo è ancora convinto di potercela fare, però negli ultimi giorni si è manifestata una fronda trasversale di senatori che invece chiede che si cambi il Senato, ma in modo diverso da come immagina il governo. In realtà ormai nessuno si oppone più, diciamo, alla modifica per esempio del bicameralismo perfetto, insomma sulla necessità di superare questo ordinamento perfettamente bicamerale che caratterizzava la Repubblica Italiana. Ormai sono d'accordo in molti. Il nodo sembra essere un altro, per esempio quello della elettività dei senatori. La proposta del governo prevede che i senatori siano, come dire, eletti di secondo grado, di fatto denominati, dovrebbero essere in gran parte consiglieri regionali oppure sindaci. C'è invece chi vorrebbe che comunque i senatori avessero una loro elettività tradizionalmente intesa, questo ovviamente per dare loro anche maggiore legittimazione, e al tempo stesso c'è il nodo delle competenze. Però appunto anche chi vuole più competenze per il Senato non si spinge sino a chiedere che il Senato si debba occupare della legislazione ordinaria. Quindi ripeto, il bicameralismo in qualche maniera è superato. Il problema vero è capire quanto siano strumentali queste posizioni, perché alcuni pensano che sia strumentale persino la posizione del governo, che sta forzando sulle riforme semplicemente per avere il pretesto per rompere tutto e andare al voto, è la tesi di Maurizio Belpietro sul Libero. Altri pensano che sia strumentale anche la posizione di Forza Italia. In realtà Berlusconi fa la riforma del Senato ma avendo in testa altri obiettivi. Secondo alcuni non si è tolto dalla testa l'idea di poter ottenere la grazia come ipotetico padre costituente, un modo anche per prendere tempo e non uscire dal gioco politico. Ci sono anche molti retropensieri che stanno accompagnando questo processo riformatore. In ogni caso sarà un processo riformatore che si svolgerà nel rispetto assoluto delle regole costituzionali, quindi da questo punto di vista mi sento di tranquillizzarla. Pronto?
Pronto, buongiorno. Mi chiamo Paola Abbi e telefono da Rosignano Marittimo.
Buongiorno a lei, salve.
Buongiorno, senta, io telefono perché ieri ero a una riunione di agricoltori che del mare dovrebbero occuparsene poco e tutti erano preoccupati della Concordia. E siccome non ne sento parlare, ascolto sempre la radio, volevo dire che proprio ieri sul Tirreno c'era un articolo che raccontava filo per filo tutte le operazioni che dovevano essere fatte e già ce ne sono tantissime, e già è difficilissimo che funzionino tutte per farla partire. Dopodiché partirebbe dal Giglio, a dove ci sono 200 miglia per arrivare a Genova, praticamente alla velocità di due nodi. Ti immagina che io, vivendo qui, vedo questo mare che nella velocità di poche ore diventa una tempesta. Sono di fronte alla Capaia e alla Gorgona. Abbiamo visto affondare navi piene di bidoni tossici mai più recuperate, fatte partire di notte con i marchiatori. Navi arenate sul nuovo porto di Rosignano. Navi durante la guerra americane distrutte di fronte all'Accademia, cose piacevoli perché i livornesi si sfamarono mangiando i prosciutti che dovevano andare a Camp Derby dentro le scatolati. Quindi sappiamo il tempo veloce in cui cambia il mare. Questa nave, per un pugno di dollari, perché politicamente chi la vuole a Piombino, chi la vuole a Genova, e proprio veramente per un pugno di voti, come vediamo sempre, cosa deve fare? Deve fare un tragitto che di sicuro dopo piangeremo tutti e diremmo è successo e si è affondata.
Ma quindi lei è favorevole al tragitto più breve, mi sembra di capire.
Non sembra a me, penso che quell'altro più lungo sia impossibile.
Però guardi, io le faccio presente una cosa molto semplice. Ad un certo punto si era presa in serissima possibilità l'ipotesi di trasportare un rottame della Costa Concordia addirittura in Turchia, quindi facendo un tratto di mare molto più lungo di quello che divide l'isola del Giglio da Genova, e nessuno aveva posto problemi di sicurezza, anche perché spostamenti
guarda, che la cosa speri che la nave sprofondi in mare, così
ma no
non
no,
ne
no
mai
adesso più. Guardi adesso no, no, è un caso che ci impressiona perché lo abbiamo in casa, lo abbiamo vissuto in questi ultimi anni, insomma, spostamenti via mare di rottami come la Costa Concordia se ne fanno in continuazione anche relativa a sicurezza, quindi il problema non è vederla affondare all'improvviso in mezzo al mare per incuria, ripeto, addirittura volevamo portarla in Turchia, poi non si è fatto perché il porto turco non dava, come dire, adeguate assicurazioni dal punto di vista dello smantellamento in porto, quindi non era un problema legato al trasporto, quindi andare a Genova o Piombino non mi sembra che ci sia una grandissima differenza, non comporta secondo me i rischi che lei diceva. In ogni caso, su questa vicenda abbiamo fatto noi una segnalazione perché nei giorni scorsi sui giornali qualcosa era apparso, non soltanto sulla stampa toscana ma anche su quella nazionale. La cosa che sottolineavamo non erano tanto gli aspetti di sicurezza quanto la partita, in senso lato politico-campanilistica che si è aperta, no? questa guerra che peraltro dà tutta l'impressione di essere una guerra tra poveri, tra Genova e Piombino, e dicevamo che un po' anche la dimostrazione di come questo paese abbia la tendenza atavica a dividersi, a litigare senza alla fine combinare mai nulla, perché il rischio vero è che se non si decide in tempi brevi dove portare questa nave, si perde anche la finestra dell'estate 2014, no? La nave non può viaggiare poi d'inverno, in parte anche per le ragioni che lei diceva, e quindi il rischio che rimanga lì ancora un altro anno, insomma, un po' la solita storia all'italiana, si rimanda, si polemizza, si litiga e non accade mai nulla, no? Si accumulano sempre vistosi e spaventosi ritardi. Insomma, Costa Concordia molti l'hanno interpretata anche come una metafora di quello che è l'Italia, è valso al momento dell'affondamento, ma pare che valga anche adesso al momento della sua rottamazione. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Sì?
Mi chiamo Sandro Nicolini, telefono da Prasun, in provincia di Trento.
Buongiorno a lei, Sandro.
Mi volevo collegare un attimino al caso Tortora che lei ha menzionato.
Sì.
Quel giudice che adesso, tra virgolette, si è pentito, comunque insomma ritiene giusto quello che ha detto, no? Io penso anche che però una buona parte di responsabilità ce l'abbiano proprio anche i mass media intesi anche come giornalismo, perché anche oggi vediamo diversi casi Tortora che man mano si susseguono, non è l'unico, in cui anche il giornalismo ha una sua, cioè alcuni giornalisti, perché non voglio, hanno avuto e hanno tuttora una loro responsabilità, cioè le parole hanno un peso, non è che le parole dette su un giornale, dette in una trasmissione televisiva non hanno un peso, quando poi vanno a riguardare quella che è la vita di una persona, cioè non sono parole, cioè hanno un loro spessore. Io ho paura, o comunque penso a questo tritacarne enorme dell'informazione che macina tutto, e di lì a 10 giorni, quando la notizia non ha più linfa, va da un'altra parte, no? Va a prendere qualcos'altro da andare a tritare, da andare a... Per cui io ritengo che debba essere fatto un percorso anche lì da parte dei giornalisti, di quelli che veramente lo fanno per passione, e di cominciare a dire: ma aspetta un attimino, ma qui quando è il caso di scrivere, di non scrivere? Certo, il tritacarne funziona anche perché c'è la gente che vuole sapere, perché vediamo anche alcune trasmissioni su alcuni casi anche di cronaca nera durano un mese, cioè io, è una cosa che non sta né in cielo né in terra se la ragioniamo sotto un aspetto proprio semplicemente di anche di buon senso, no? La gente continua a volere nuove cose, no? E allora anche il giornalista a volte probabilmente si trova a dover aggiungere cose che poi di fatto non si dimostrano per niente vere, no? Per cui è un percorso che non deve fare solo il giornalista, ma anche chi ascolta il giornalista, e cominciare a scremare fra i giornalisti le trasmissioni che dicono cose sensate e quelle che invece portano avanti questo tritacarne mediatico che no. Purtroppo rischia di travolgere famiglie, di travolgere situazioni familiari, e lo sa meglio di me, insomma, dopo perché anche i giornalisti, dopo questi giornalisti, non è che dopo portano avanti le scuse a dire: ah, beh, questo qua è andato a finire sul giornale e dopo non c'entrava niente, oppure non
no, ma
era
guardi,
così.
Ma è la posizione perfettamente chiara la sua, che condivido. Un conto è, come dire, il diritto dei cittadini a voler sapere, un conto poi è, come dire, a secondare la loro curiosità morbosa, come spesso fanno i giornali e i giornalisti, che ovviamente hanno la loro parte di colpa nella vicenda Tortora, ma anche in vicende molto analoghe che si sono verificate nel corso degli anni. Poi il caso Tortora, come dire, è un po' particolare, perché è un caso di scuola, in qualche maniera è stato, come dire, una sorta di processo eccellente, insomma, lì già si doveva capire, traendone tutte le conseguenze, quale perverso intreccio tra, diciamo, una macchina della giustizia che non funziona, un sistema dell'informazione a sua volta, come dire, bulimico, incline allo scoop fino a se stesso, si stesse producendo. Parliamo del 1983, 10 anni prima che scoppiasse Tangentopoli, parliamo di 30 anni fa. In 30 anni in realtà non è cambiato assolutamente nulla, bisognava trarne degli insegnamenti, in realtà insegnamenti non sono stati tratti. Il caso Tortora poi è un po' particolare, proprio perché in quella vicenda appunto i magistrati hanno sbagliato, e qualcuno comincia ad ammetterlo, ma sicuramente i giornalisti non siano stati da meno, insomma ci sono leggende peraltro abbastanza ben fondate di giornalisti che all'epoca brindarono la notizia che Tortora fosse stato arrestato. Insomma, la classe giornalistica è anche questo, insomma esistono i cattivi magistrati, ma stia pur tranquillo che esistono non i cattivi ma i pessimi giornalisti, quindi non c'è da fare nessuna difesa corporativa. Quando si parla di responsabilità civile, cioè del fatto che ognuno dovrebbe poter rispondere anche civilmente delle proprie cattive azioni, che è un po' la mia posizione, è chiaro che non si pensa di escludere nessuna particolare categoria, quest'idea che le regole valgano soltanto per gli altri, è una cosa molto molto italiana, io personalmente non la condivido affatto. Le regole, quando ci sono, debbono valere in maniera inflessibile per tutte. Rimane il problema che lei sollevava di un giornalismo che forse anche, come dire, in crisi di vendita cerca di sostenersi e di alimentarsi, come dire, dando grande spazio alle notizie che apparentemente catturano di più la curiosità dei lettori, a costo anche poi di scivolare spesso nel macabro, però ognuno, diciamo, risponde alla propria coscienza. Questa mattina, tanto per essere chiari, i giornali italiani sono pieni della notizia che, diciamo, fatico anche, come dire, a recitare, secondo la quale sul corpo della povera Yara sarebbero stati trovati i peli del suo assassino. Io mi sono guardato bene dal leggere questa notizia, tantomeno dal commentarla. Chi è interessato a queste cose si compri i giornali e se le legga. A me personalmente sono notizie che, diciamo, interessano assai poco, soprattutto per come vengono trattate. È chiaro che la notizia in sé c'è tutta, insomma, il modo raccapricciante, voyeuristico, morboso con cui vengono trattate mi crea, come dire, grandissimo fastidio. Ma auguro che gran parte dei lettori e dei cittadini condivida questo mio sentimento. Potremmo così avere forse un giornalismo anche migliore. Pronto?
Sì, buongiorno, sono Federico, chiamo da Milano.
Signor Federico, buongiorno.
Dunque, grande baccano sull'allentamento dei vincoli di bilancio da parte della Comunità Europea. Ma di fatto, rispetto all'inizio della crisi, non è cambiato niente. All'inizio della crisi Schäuble diceva: sì, noi vi aiutiamo a uscire dalla crisi, però non vogliamo continuare a versare acqua in un secchio bucato. Fateci vedere delle riforme che riducano le spese dello Stato e ne aumentino le entrate, e noi così vi diamo credito sulla base di queste riforme e vi consentiamo di sforare, perché in prospettiva con le riforme migliorerà la situazione. E questo non è quello che vogliono gli italiani e i greci, perché gli italiani e i greci vogliono continuare a dilapidare i soldi pubblici per pagare strastipendi ai inutili dirigenti dello Stato, per mandare in pensione la gente a 50 anni, per mantenere le rendite di posizione e le rendite parassitarie che fanno sì che la ricchezza privata degli italiani sia molto maggiore della ricchezza privata dei tedeschi. Quindi, in ultima analisi, noi quello che volevamo era mantenere lo statu quo e continuare ad arricchirci alle spalle degli stati europei più virtuosi. Quindi, in questo contesto, forse facevamo meglio a confermare Berlusconi, che era un maestro, che si è dimostrato un maestro nell'arte italiana del non concludere niente, del non cambiare niente, del mantenere le situazioni di privilegio parassitario. Cosa ne pensa lei?
No, lei dà un po' una lettura capovolta rispetto a quella che viene data solitamente. Addirittura, se ho ben capito, tende a leggere questa richiesta di una maggiore flessibilità avanzata dal governo Renzi come, una richiesta che dovrebbe favorire o quantomeno mantenere le nostre scelte, diciamo, di politica economica e la nostra gestione dei conti pubblici nel segno di un sostanziale lassismo, fondamentalmente. Quindi, insomma, ci fa paura il rigore, perché se dovessimo applicarlo al nostro interno dovremmo appunto smetterla di regalare soldi a destra e a manca, un po' tutte le cose che citava lei. Insomma, una lettura che può avere una sua plausibilità anche alla luce di quella che è stata un po' la storia del nostro paese. Per quanto riguarda l'accordo di ieri, appunto dal quale siamo partiti per il nostro commento questa mattina, confermo che in effetti su diversi giornali si tende a darne una lettura meno ottimistica di come altri invece fanno, no? una vittoria dell'Italia che avrebbe, appunto, magari per le ragioni oblique da lei indicate, ottenuto la promessa di un allentamento dei vincoli di stabilità. Ma, appunto, ho citato Stefano Feltri sul Fatto Quotidiano, potrei citare, dinanzi a me, Federico Fubini su Repubblica. Entrambi sostengono, insieme ad altri, che, insomma, paradossalmente le raccomandazioni che sono emerse dal Consiglio di ieri sono ancora più rigide di quelle emerse dalla riunione dello scorso giugno, e che in realtà, al di là di qualche pronunciamento verbale, non c'è nulla, numeri alla mano, che vada nel senso di un allentamento dei vincoli. Anzi, le indicazioni che sono state date all'Italia continuano ad essere molto 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 stringenti. La materia comunque è complessa, però sui giornali di oggi si trovano veramente tantissime analisi, tantissimi commenti, tantissimi approfondimenti, quindi basta comprarne uno qualunque per farsi un'idea chiara di quello che sta succedendo in Europa in questi giorni. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Sì?
Mi chiamo Angela Romagnoli e chiamo da Cremona.
Signora Angela, buongiorno.
Buongiorno. Senta, io volevo ricollegarmi al discorso di ieri sul volontariato nel settore dei beni culturali.
Sì?
Perché mi sembra che sia da sottolineare, scusi, il fatto che in una situazione come quella italiana il volontariato ha un'importanza, però quando si tratta di sanare un'emergenza o intervenire in situazioni straordinarie, ma noi abbiamo un serio problema strutturale nel settore dei beni culturali e servirebbe un inserimento consistente di personale qualificato. Mi perdoni, ho un po' di raucetta.
No, nessun problema.
Senta, in particolare vorrei parlare di un settore che mi è vicino perché io insegno in un dipartimento di musicologia e beni culturali qui a Cremona,
sì,
e cioè quello dei beni musicali, che sono molto poco menzionati in tutto questo dibattito che è in corso sui beni culturali. Noi tendiamo in Italia a concepire la musica come un intrattenimento, comunque a pensare solo alla musica suonata, però la musica è un bene culturale ed è un bene culturale che ha degli aspetti materiali ma anche immateriali. Adesso non voglio fare un trattato, voglio dire solo un paio di cose che sono immediatamente comprensibili. Esiste per esempio una massa di materiale che sono stampe musicali, manoscritti musicali, strumenti musicali, media di ogni genere, dai vecchi rulli delle pianole meccaniche a tutto quello che è la storia della registrazione, eccetera eccetera. Tutto questo non ha praticamente un riconoscimento o quasi nessun riconoscimento. Ci sarebbe una grande necessità di personale specializzato che lavori in questo settore. Paradossalmente noi abbiamo le università che formano questo personale specializzato, abbiamo per esempio un'eccellente rete anche di bibliotecari musicali, però solo nei conservatori, e non c'è una politica organica per il settore. Per dirle, nelle grandi biblioteche non esiste la figura del bibliotecario musicale, eppure ci sono i fondi musicali.
Oh,
oppure
certo, certo.
Nei musei di strumenti di solito il direttore è uno storico dell'arte, non è un musicologo. Quindi di fatto noi abbiamo giovani formati apposta per occuparsi di queste cose, abbiamo un'esigenza grande di occuparsene sia per la tutela e la cura sia per la valorizzazione, ma questi due elementi non vengono fatti incontrare dalla politica, che proprio dimentica totalmente il settore. Ecco, io volevo chiederle se non pensa che anche questo settore della musica sia estremamente importante per l'Italia e che non sia un peccato mortale non valorizzarlo, di fatto non solo non tutelarlo,
no,
ma
curarlo
con rischio di dispersione ma perdere anche il treno della valorizzazione e dell'occupazione di un numero consistente di giovani che si dedicano allo studio nell'ambito dei beni culturali e che di fatto non vengono fatti incontrare col lavoro che ci sarebbe.
No, ma ha fatto bene, come dire, a introdurre questa precisazione sul fatto che appunto la musica sia anche un bene culturale materiale. I nostri archivi sono pieni appunto di fondi. D'altro, una nota assolutamente personale mi è venuta in mente mentre le parlavo, quando 2 anni fa ho organizzato a Roma la grande mostra su Niccolò Machiavelli al Vittoriano, una delle scoperte interessanti che abbiamo fatto è stata quella proprio negli archivi delle partiture dei madrigali che erano stati composti per la messa in scena della Mandragora di Machiavelli. Insomma, abbiamo dato particolare enfasi a questi materiali ritrovati appunto depositati nei nostri archivi, che di materiali del genere peraltro sono pieni. Lei adesso parlava appunto di una figura professionale molto particolare, quella del musicologo in senso lato. Forse siamo carenti da questo punto di vista, ed è chiaro che non può essere supplita dal volontariato. Però la discussione che facciamo ieri era un po' diversa e riguardava appunto la possibilità che nel nostro sistema di gestione dei beni culturali si facesse ricorso a figure di volontari, però nell'ipotesi che si affacciava non per sanare delle situazioni di emergenza, ma proprio per affiancare il personale tradizionale. Il volontariato può anche essere visto appunto come un supporto, non c'è nessuna ragione per considerarlo semplicemente un intervento di emergenza. Potrebbero tranquillamente convivere all'interno delle strutture museali, insomma, grandi siti archeologici, insomma, figure professionali che naturalmente servono, affiancate però da personale volontario che potrebbe dare tranquillamente una mano, e credo lo farebbe anche volentieri. Però appunto dovrebbe essere un sistema organizzato, probabilmente prevederebbe, insomma, anche un cambio un po' di mentalità nel modo in cui finora questo settore è stato gestito. Comunque, grazie del suo intervento. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Mi chiamo Roberto e telefono da Padova.
Signor Roberto,
senta, da alcune settimane Padova ha un nuovo sindaco, un sindaco leghista, quel Massimo Bitonci, che è già sindaco di Cittadella, senatore, che si è distinto anche per le sue azioni ed esternazioni di carattere razzista. Ora, come primo atto della sua nuova giunta, ha dato disposizioni che in tutti gli edifici pubblici venga esposto un crocifisso, e si è fatto fotografare in piazza con il gruppo della sua giunta, tutti con in mano il crocifisso, e ha ingaggiato inoltre una battaglia, si può definire una crociata, contro l'Islam, proibendo o cercando di proibire la celebrazione del Ramadan in certi luoghi. Bene, in sostanza sta brandendo il crocifisso come una spada, e mi viene da sorridere pensando, no, che fino a poco tempo fa, pochi anni fa, la Lega celebrava il Dio Po con l'ampolla di Bossi che andava dal Po fino a Venezia, e però tutto questo, diciamo, con il silenzio della curia vescovile di Padova. Inoltre va ricordato che Padova è una città di grande cultura, una delle università più antiche d'Italia ed Europa, ed è inoltre, diciamo, la città dove Galileo ha insegnato per parecchi anni. Quindi Padova meriterebbe veramente di meglio. Aggiungo e finisco che Oliviero Toscani, che ovviamente tutti conoscono, si è permesso di criticare questa nuova giunta e i suoi caratteri appunto di incultura e razzistici, ed è stato querelato dal sindaco di Padova. Ecco, chiudo. E
sì, sì, no, il suo intervento è molto chiaro. Guardi, sul fatto che Padova meriterebbe di meglio, io non posso intervenire, ma sulla base di un argomento molto semplice. Sono stati i padovani che hanno scelto questo sindaco, perlomeno la maggioranza dei padovani che hanno votato questo sindaco. La regola della democrazia in fondo è questa, per cui se occupa il posto che occupa non lo fa abusivamente o contro la volontà dei suoi stessi cittadini, per cui difficile dire che meriterebbe di meglio, visto che è stato scelto lui. Per quanto riguarda poi questo uso strumentale ideologico del crocifisso, dell'identità cattolica in funzione antislamica, cioè lei mi ha tolto un po' le parole di bocca, perché appunto avrei voluto rispondere ricordando come la Lega abbia avuto questo curioso passaggio, però sempre all'interno di una visione molto strumentale, appunto ideologica, del fattore religioso. Nella prima fase, come dire, si è inventata un'identità celtico paganeggiante, con tutta una serie di rituali che servivano anche proprio a fondare un'identità politico-culturale nuova. La Lega degli inizi aveva una vena tendenzialmente, come dire, anticristiana, ovvero anticattolica, antiromana. Se non era pagana, comunque nella versione per esempio di Gianfranco Miglio aveva un'impostazione tendenzialmente protestante, rigorista, più da paesi del nord Europa. Poi all'improvviso, ovviamente c'è stato il tornante dell'attentato dell'11 settembre, la Lega è diventata invece un paladino dell'identità cristiano-cattolica, però in questa funzione essenzialmente anti-islamica. Il vero problema, anche questo lei lo accennava, è sino a che punto questa forma di, diciamo, cattolicesimo militante, molto molto ostentato e però appunto al tempo stesso molto strumentale, venga, come dire, legittimato e sostenuto, fosse anche col silenzio, dalla Chiesa stessa. Mi sembra questo il vero nodo da sciogliere. L'importante è che non vengano avallate queste posizioni, che sviliscono moltissimo il significato, diciamo, della fede religiosa, facendola diventare semplicemente un'arma di mobilitazione politica. Pronto?
Oh, pronto, buongiorno, sono Carlo Albano e chiamo da Napoli. Senta, telefono in merito al funerale fatto ieri a Scampia del povero ragazzo Ciro Esposito, morto per mano di uno stupido criminale. Quel colpo di pistola ha colpito quel ragazzo, poteva colpire chiunque, anziani, donne anziane, uomini anziani, bambini, eccetera, eccetera. Però questo ci induce perlomeno a riflettere su una cosa. Io non capisco perché è stato incriminato quella carogna che ha mediato tra la tifoseria e le forze dell'ordine, e sono state anche incriminate, si è tutto quel bailano sulle forze dell'ordine che andavano a parlare con lui. Ora, se vogliamo trarre un esempio, bisognerebbe portare questo Ciro, cioè questo soggetto che è denominato la carogna, all'interno della legalità e dire: tu sei stato capace di tenere sotto bada una tifoseria inferocita, perché là c'erano molti amici miei, il ragazzo era dato per morto, quindi poteva succedere di tutto e di più, e quindi scappare qualche altro morto. Questi qui sono riusciti a tenere a bada. Allora, indurre a riflettere: gli stadi devono cambiare, le società devono cambiare, anche le tifoserie devono cambiare, perché adesso mi sembra veramente un gioco delle parti tra le società che, come dire, attivano le tifoserie che si sentono forti perché dietro ci sono le società che comunque pagano, la polizia e le forze dell'ordine che comunque in questo gioco delle parti devono fare il loro ruolo, e quindi quanto più il loro ruolo, come dire, è cattivo, meglio è, perché fanno vedere all'opinione pubblica che loro mantengono l'ordine, eccetera eccetera eccetera. Io non vorrei che questa morte di questo povero ragazzo, che forse poteva dare qualcos'altro, non lo so, in futuro per se stesso, per la famiglia o per la società, sia una morte invano. A me dispiace tantissimo, però la dice lunga sul fatto che si usano anche le partite di pallone per convogliare un certo malessere sociale, eccetera eccetera eccetera. Io mi fermo qua, perché io sono sociologo di studi e di fatto insegno anche all'università, e quindi non vorrei aprire un...
Sì, no, infatti lei ha introdotto molti argomenti, tutti interessanti, compreso il fatto che, come molti sostengono, il tifo calcistico, quello degli ultra in particolare, poi anche una gigantesca valvola di sfogo. Però adesso, senza metterci a fare appunto sociologia, che in poche battute rischia di essere sociologia da bar sport, per quello che mi riguarda, da parte mia ovviamente, mi limito a riprendere un passaggio del suo intervento, cioè che la morte di questo povero ragazzo rischi di essere inutile, tutto sommato, come è già successo per altri tifosi. Ci sono stati già diversi episodi in passato molto tragici, molto luttuosi, che però non hanno prodotto nulla. Questo tema che lei sollevava del rapporto un po' perverso che c'è tra le tifoserie calcistiche organizzate e le società di calcio, che in parte le temono ma in parte le utilizzano, che sicuramente le finanziano, non è un tema di oggi, non c'era bisogno di questa vicenda per scoprirlo. È un problema che si conosce da anni e che però non è stato mai affrontato, non si è riusciti a recidere questo legame perverso che probabilmente è all'origine di molti guai. Se tu utilizzi le tifoserie, poi alla fine rischi anche di diventarne prigioniero, quello che è successo a moltissime società di calcio. Allora la domanda è: citavo questa mattina l'intervento del cardinale Sepe, insomma, riusciremo a dare un senso a questo episodio o appunto fra 2 settimane, 3 mesi, passata l'onda dell'emozione, ci dimenticheremo persino il nome di questo ragazzo? Esattamente questo il rischio, e ripeto, l'esperienza del passato va tutta in questa direzione. L'Italia è un paese dalla memoria tragicamente corta, tragicamente breve. Citavo il caso Tortora, avrebbe dovuto insegnarci molte cose e non ci ha insegnato nulla. Temo che, insomma, anche la vicenda di Ciro finisca per insegnarci poco o nulla. Si chiude qui la rassegna stampa con la parte di discussione con i lettori, però prima volevo, quindi, fare un passaggio ideale di testimone a Marino Sinibaldi, direttore di Rai 3, che quest'oggi si trova a Rovereto presso la Campana dei Caduti per l'inizio delle celebrazioni radiofoniche dedicate al 100° anniversario della Grande Guerra. Oggi cade l'anniversario dell'attentato di Sarajevo, ci saranno collaborazioni tra Rai 2 e Rai 3, letture e incontri. Se siete a Rovereto, partecipate in massa. Ci sentiamo domani.
Alessandro Campi, direttore del trimestrale Rivista di Politica, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Paola De Monte, in redazione Maria Chiara Beranek, Marco Pompi, Gianfranco Rossi e Angelica De Rossi. Posta elettronica, prima pagina @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.